eccoci di nuovo negli studi di Vagamondo da Radio Città Fujiko 103.1 in FM e dovremmo avere al telefono Oscar Pacienzia, il fotografo ed attivista per i diritti umani in Colombia. Ciao Oscar.
Sì. Ciao.
Ciao. Allora, intanto io comincerei a chiederti, insomma, di dirci un po' il senso dell'iniziativa che ci sarà qui a VAG 61 venerdì 10 novembre, Colombia che resiste.
Sì, abbiamo chiamato un altro appuntamento con la Colombia che resiste perché in un certo senso da seguito all'iniziativa fatta sempre al VAG alla fine di marzo di quest'anno, dove l'intenzione era quella di risensibilizzare la parte bolognese più sana alle tematiche in generale latinoamericane e nello specifico colombiane, perché pensiamo al naturale non per emulare il Santo Pontefice, ma per semplicemente perché assieme a un gruppo di persone in Italia partecipiamo delle attività di questo che si chiama REDER, che è l'acronimo di Rete di Solidarietà e di Fratellanza, tradotto male in italiano, comunque con le popolazioni colombiane, con la Colombia. Quindi per dare continuità a questa iniziativa che facciamo in questo momento, a marzo, abbiamo pensato di riattualizzare un po' le informazioni in città con la pretesa, speriamo che sia un buon esito, di costituire un comitato cittadino di solidarietà specifico bolognese, dove ovviamente tutte le componenti politiche, sociali, organizzate, non soggetti singoli, insomma, possono partecipare per così permettersi un po' le informazioni e soprattutto certo, per solidarizzare concretamente con le attività che questo comitato in collaborazione con una rete europea, che sono più di 20 comitati di base in Europa e altrettanti in Colombia.
Certo, certo. Bene, non vorrei anticipare adesso una serie di questioni che sicuramente saranno affrontate nel corso della discussione che ci sarà il 10, però magari sfruttare la radio, questo strumento di comunicazione straordinario che abbiamo a disposizione, per cominciare un po' a raccontare quali sono i problemi decennali oramai della Colombia. Ti comincerei a chiedere, intanto si parla nel volantino di presentazione di multinazionali assassine. La situazione in particolare dei sindacalisti della Coca-Cola, credo che si chiami Sinal Trainal, se non sbaglio, giusto, il sindacato. Qual è la situazione? Abbiamo sentito in questi anni chi era un po' più attento a queste tematiche, ci sono stati una serie di omicidi anche di sindacalisti, è una situazione molto pesante in Colombia.
Per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la OIT, di tutti i sindacalisti uccisi nel mondo, più della metà appartengono, hanno il passaporto colombiano. Quindi questo è un dato aggiornato.
Significativo, certo, che dà conto della gravità della situazione. Anche di una specie
e che da solo spiega la condizione del punto di vista di base dei lavoratori nelle società colombiane, ora non solo ovviamente nelle società multinazionali, ma le società multinazionali che lavorano in Colombia sono tra le più grandi del mondo e comprendono settori produttivi cruciali, importantissimi. La Coca-Cola è quella che ha fatto più scalpore sia dal punto di vista della campagna che è stata portata avanti in questi anni, anche certamente ricordo il boicottaggio, che ha avuto anche una sperata partecipazione di più di 300 persone al passaggio della torcia olimpica all'inizio dell'anno, nella torcia olimpica
la preparazione delle Olimpiadi invernali.
Le Olimpiadi invernali, sì, dove lo sponsor praticamente ha circuitato, lo sponsor assieme alla Fiaccola, lo sponsor della Coca-Cola, ha circuitato per 56 città italiane, piccole e grandi, e in ciascuna di queste città ha subito una contestazione più o meno grande, più o meno visibile, ma sicuramente è stata un'iniziativa molto produttiva dal punto di vista della, della visibilità, ma anche della, dell'aiuto concreto ai sindacalisti che in un qualche maniera sono stati convocati ad Atlanta per andare a discutere nel merito una soluzione. Ma non è solo la Coca-Cola, cioè il punto è che la Coca-Cola è una fra le tante, la Colombia è un paese ricchissimo dal punto di vista economico, sia per quello che riguarda il sottosuolo, che riguarda il petrolio, l'oro, i diamanti, sia per quello che riguarda la biodiversità. È un paese ricchissimo e naturalmente lo sfruttamento del quale va a favore, a beneficio di quella piccola oligarchia che da secolarmente diciamo, governa lo Stato e gli interessi internazionali grandi sicuramente non va a beneficio delle popolazioni che per questo motivo rivendicano una presenza e una maggiore diciamo così democratizzazione, una bruttissima parola, però in certi ambienti, in certe situazioni dirmi in Colombia è quasi una parola rivoluzionaria, insomma semplicemente contadini che per poter rimanere sul loro territorio, piccoli minatori, si debolire, mi viene in mente questo perché è nata una protesta, questo semmai questo matto nel tempo specificherei che cosa vuol dire che concretamente avere a che fare con le multinazionali sul territorio, sul terreno. E questi piccoli contadini, questi minatori artigianali, dicevo, stanno per essere, sono continuamente minacciati, sequestrati, uccisi semplicemente perché sono seduti su una montagna d'oro. E questa montagna d'oro sta per essere svenduta, parlo di 1.600.000 ettari di territori, che è equivalente a quasi 4 dipartimenti, sono quasi un quarto, un quinto dell'Italia, perché, ha una multinazionale, si chiama l'Anglo Gold Ashanti, nominata Kedada, sudafricana, con degli interessi inglesi e americani in mezzo, quindi questo porta alla concreta militarizzazione del territorio.
Mi viene da farti una domanda, parli di militarizzazione, chi segue queste vicende ha visto con anche una certa preoccupazione una recrudescenza, sembrerebbe, delle organizzazioni paramilitari dell'estrema destra appoggiate dal governo di Bogotà. È uscito un comunicato abbastanza inquietante dove si minaccia di morte anche tutti gli esponenti delle organizzazioni non governative per i diritti umani, eccetera eccetera.
Questa cosa dei il rapporto tra i paramilitari e lo Stato colombiano si può sintetizzare con questa battuta. L'attuale presidente rieletto del governo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, è il fondatore di Convivir negli anni 90, che è stata la prima organizzazione paramilitare nel dipartimento di Antioquia dove lui era governatore al tempo. Quindi questa politica è una politica che da diciamo tra virgolette locale non in secondo luogo all'elezione, alla rielezione del presidente attuale del governo. Poi il problema della militarizzazione del territorio, per esempio l'enorme bufala che cercano di spacciare i media nazionali quelle poche volte che ne parlano, perché tutta questa enorme militarizzazione che tradotto in termini di un politichese colombiano è la politica di sicurezza democratica, cioè la di sicurezza democratica portata avanti dall'attuale governo, in realtà dovrebbe combattere quelli che loro chiamano i terroristi, vale a dire le formazioni guerrigliere in essere da più di 50 anni sul territorio, FARC e Esercito di Liberazione Nazionale. Ora il caso è molto e soprattutto per evitare diciamo così la relazione sempre adesso dal governo colombiano tra diciamo marco terroristi per intenderci, quindi collegando l'attività presupposto di terrorismo così definito dal governo al narcotraffico. Ora però la cosa di la grande bufala è che lo spiegamento di militari, a parte che non riesce, cioè nelle carceri colombiane ci sono più di dai 6 ai 10 mila detenuti politici, dei quali solamente dai 2 ai 300 appartengono alle formazioni guerrigliere, quindi ci sarebbe da interrogarsi sulla efficienza e l'efficacia di questa strategia. E dall'altro lato, per finire il discorso, sì, no, dall'altro lato la presenza dei soldati non sta nelle zone in cui c'è la guerriglia, ma sta nelle zone ricche del paese.
Certo, a questo proposito, proprio per testimoniare ancora più, se ce ne fosse bisogno, la malafede del governo, è uscito recentemente un articolo, un appello della Commissione Internazionale dei Giuristi, che parla esplicitamente della, cito testualmente questo documento ufficiale della Commissione, della politica del governo colombiano negli ultimi 3 anni come una politica che ha contribuito allo smantellamento dello Stato di diritto e a consolidare l'impunità. E si riferisce a un processo di cui parlava prima Giacomo, del reintegro di migliaia di paramilitari, come un processo lontanissimo dall'essere stato trasparente, mai accompagnato da un meccanismo di verifica effettivo, e ovviamente, evidentemente, invece che permettere di superare il paramilitarismo, viene consolidato da parte del potere politico ed economico il potere appunto dei paramilitari. A questo proposito, recentemente in Colombia c'è stata anche una recrudescenza della crisi interna. Si era probabilmente vicini ad uno scambio, ad un accordo tra le FARC e il governo, un accordo che doveva riguardare uno scambio di prigionieri, se non che a cambiare il clima del paese è scoppiata un'autobomba. Tra le altre cose, la cosa curiosa è che questa autobomba è scoppiata nel parcheggio della scuola superiore di guerra, quindi in una zona nel cuore del potere militare, paramilitare colombiano. Quindi insomma c'è il forte sospetto che questa autobomba, che la responsabilità di questa autobomba non sia precisamente da imputare alle FARC.
Beh, guarda, se posso, in proposito, le bufale si sommano e le versioni governative sono veramente paradossali. Cioè, esattamente un mese. In agosto ha preso possessione nel governo Alvaro Uribe, ci sono stati circa una serie di attentati, quest'anno per fortuna non mortali, tutti attribuiti al tempo alle FARC e a gruppi narcoterroristi in generale, definiti così. Allora, si è scoperto un articolo di settimana, è pubblicato anche in vari siti, in quella degli indirizzi comunque, a questi attentati, in maniera molto becera, anche poco camuffata, gli artefici erano un tenente colonnello dell'esercito, un paio di capitani dello stesso esercito, che avevano confabulato l'esplosione di carri bomba, di case bomba e attentati in varie località, non solo di Bogotà. Quindi quello che stavi dicendo tu circa la recrudescenza paramilitare, in realtà non è una recrudescenza dal mio punto di vista, ma è semplicemente l'evoluzione della specie, cioè è la sedimentazione, è la consolidazione, è la definitiva entrata in gioco pubblico e legale di ciò che fino a 15 anni fa legale non era. Voglio dire, in questa terza fase, così come alcuni hanno definito questa fase del paramilitarismo, è quella in cui lo Stato colombiano, in questo senso, paga il prezzo del lavoro compiuto dai paramilitari, e lo paga attraverso questa pseudo legge che si chiama Perdón de Olvido, dove le parole veramente perdono di significato, di dimenticare, perdonare. È completamente paradossale, ma però concretamente questo cosa significa? Significa, per esempio, che l'Italia ha rischiato di avere a Milano il console, non so se ricordate il caso, io ero appena arrivato in Colombia, era marzo di quest'anno, aprile di quest'anno, il console colombiano milanese deve essere cambiato, stava per essere, stava per diventare l'ex Moriega, l'ex direttore del DAS. Allora, molto brevemente, il DAS è l'Istituto Nazionale di Sicurezza, diciamo, il Dipartimento Amministrativo di Sicurezza, e questo personaggio, che era il direttore, forniva direttamente centinaia di liste, di nominativi a Jorge 40, che era un noto paramilitare in trattativa col governo per la sua, diciamo così, riabilitazione, tra virgolette. E questo personaggio, Jorge Noriega, oltre che essere il presidente del DAS, il direttore del DAS, fornire a noti esponenti paramilitari liste da epurare, forniva anche appoggio logistico all'interno delle strutture stesse del Dipartimento Amministrativo di Sicurezza.
Certo, cioè, immagino che questo sia uno dei mille casi che possiamo trovare.
No, gravissimo, gravissimo, perché sarebbe come dire che al Ministero degli Interni italiano all'interno gli uffici vengono usati per, che ne so, dai mafiosi, adesso non vorrei dire.
Certo. Bene, ti dobbiamo salutare, siamo costretti dai tempi della trasmissione a chiudere questa prima parte sulla Colombia, ti ringraziamo della tua disponibilità e invitiamo ancora una volta tutti a venire a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, venerdì 10 novembre a partire dalle 18, un altro appuntamento con la Colombia che resiste.